Allora, riprendiamo subito, abbiamo un Vangelo bellissimo, straordinario, non vediamo l'ora di cominciare. Allora, siamo al capitolo 10 di Marco, dal versetto 13. L'altra volta avevo lasciato la patata bollente del tema del ripudio, difficilissimo da comprendere e da spiegare a Riccardo, e continuiamo. E gli portavano, non si dice chi, gli portavano a Gesù naturalmente, alcuni ragazzini perché li toccasse, ma i discepoli li sgridarono. Quando leggiamo i Vangeli bisogna sempre inserirli nel contesto culturale dell'epoca ed evitare di appesantirli con il nostro romanticismo. Quanto è bella l'immagine di Gesù con i bambini, nulla di tutto questo. Il termine adoperato dall'Evangelista, che adesso ho tradotto ragazzini ma vedremo, indica un individuo che per età e per importanza è l'ultimo nella società. Indicava un ragazzetto tra i 12 e i 14 anni che svolgeva la funzione di garzone. Chi è il garzone? Il garzone in una ditta o in un bar è quello che ha meno importanza, certo non viene consultato. Allora, attraverso l'immagine del garzone, l'Evangelista presenta gli autentici seguitori di Gesù. Mentre tra i discepoli c'è una lotta continua per sapere chi è il più importante, ci sono quelli che hanno capito che per seguire Gesù bisogna mettersi al livello degli ultimi, delle persone che non contano niente, come un garzone di nessuna importanza. Gli portavano alcuni ragazzini perché li toccasse, il toccare significa comunicare vita, ed ecco la reazione dei discepoli, ma i discepoli li sgridarono. E l'Evangelista adopera lo stesso verbo usato per gli esorcismi, come se fossero posseduti dal demonio. Qual è il significato di questo sgridare? Perché questo? Perché i discepoli, animati da desideri di supremazia, di grandezza, discutono e litigano continuamente tra di loro chi è il più importante, non tollerano che nella loro comunità ci siano quelli che invece hanno seguito di servire Gesù senza voler contare niente, di essere dalla parte degli ultimi. Ma Gesù, avendo visto, o meglio, vedendo questo, si indignò. È l'unica volta che Gesù si indigna. E l'unica volta nel Vangelo di Marco in cui Gesù si indigna non è per i peccatori, ma è verso i suoi discepoli. Ma Gesù, vedendo questo, si indignò e disse loro, e il verbo adoperato è un imperativo, lasciate i ragazzini venire a me. E poi il secondo imperativo, non glielo impedite. Di questi infatti è il regno di Dio. Qual è il significato di questa espressione di Gesù? Gesù si indigna che nella sua comunità ci siano alcuni che si prendono l'iniziativa di escludere la presenza di altri e con un ordine imperativo lasciate i ragazzini venire a me, che ripeto, non si tratta di bambini. Lo so, è bella l'immagine di Gesù, lasciate che i bambini vengano a me, non è nulla di tutto questo. Gli unici bambini che ci sono nei Vangeli sono quelli di Betlemme che sono ammazzati da Erode, altri non ci sono bambini. Qui si tratta dell'immagine degli autentici seguitori di Gesù, quelli che accettano di non contare niente, di mettersi dalla parte degli ultimi, della società. Allora Gesù dice, lasciate i ragazzini venire a me e poi non glielo impedite. Sono gli stessi che avevano impedito, ricordate, a uno che liberava le persone dai demoni ma non seguiva Gesù, quindi fa capire che è uno che viene da un mondo esterno. E poi la conclusione di questi infatti è il regno di Dio. L'abbiamo già visto altre volte, lo ripetiamo, anche perché ogni volta ci sono persone nuove. Cos'è il regno di Dio? Il regno di Dio è una società alternativa che Gesù è venuto a realizzare, una società dove ai tre verbi maledetti dell'avere, del salire, del comandare, che suscitano negli uomini l'odio, la rivalità e l'inimicizia, siano sostituiti con il condividere, con il scendere e il servire. Questo è il regno di Dio. Regno di Dio non significa tanto il reame, l'estensione, ma significa il governo di Dio, o meglio la signoria di Dio sulle persone. Gesù dice che chi fa questa scelta permette a Dio di governare lui sulla sua vita. Di questi è il regno di Dio. Quindi Gesù sta praticamente escludendo i discepoli che invece sono ambiziosi. E poi l'espressione preceduta dall'ebraico amen, amen significa quello che è certo, quello che è vero, vi dico, chiunque non accoglie il regno di Dio come un ragazzino non vi entrerà in esso. Gesù è chiaro, per far parte di questa nuova società alternativa chiamata il regno di Dio, dove Dio governa i suoi non emettendo leggi che le persone devono osservare, ma comunicando loro la sua stessa capacità d'amore, bene, la condizione per entrare in questo è di essere una persona che si mette al livello degli ultimi, che non pretende mettersi al di sopra. Certo, le varie attività della vita ci diversificano, ma questo non significa che uno per il suo ruolo, per la sua carica, per il suo lavoro, debba prendere le distanze, mettersi a livello degli ultimi della società, a livello degli invisibili. Quindi Gesù è chiaro, ed è molto molto chiaro, non vi entrerà in esso. Quindi accogliere il regno di Dio come un ragazzino significa compiere quelle condizioni che Gesù aveva espresso, di essere l'ultimo di tutti e il servo di tutti. Ebbene, appena Gesù ha parlato dell'ultimo di tutti, del servo di tutti, come condizione per entrare nel regno di Dio, con un colpo di scena, gli evangelisti sono straordinari, ci presenta tutt'altro. Ci presenta, Gesù ha parlato degli ultimi, ecco che appaiono i primi. Ed è un brano di una bellezza straordinaria che spero di poterlo rendere in tutta la sua pienezza. Essendo uscito per la strada, quando leggiamo e commentiamo il Vangelo, come ci facciamo guidare nell'interpretazione, non con delle lucubrazioni o speculazioni, ma guardando quei segnali di lettura che l'evangelista mette nel testo. È necessario ricordare ancora una volta che i Vangeli non sono testi che sono stati scritti per essere letti dalla gente, perché la gente nella stragrande maggioranza era analfabeta. I Vangeli sono dei concentrati di ricchezza teologica che andavano interpretati dal teologo della comunità. E come faceva per seguire l'interpretazione giusta? Era l'evangelista che, secondo gli stili letterari dell'epoca, abbiamo avuto la fortuna che decenni fa è stato riscoperto un testo dei 13 metodi di scrittura dell'epoca degli evangelisti, e secondo queste regole, quando si usa un'espressione, poi ha sempre lo stesso significato. Allora, ecco la prima chiave di lettura che l'evangelista ci mette: essendo uscito per la strada. Già sappiamo che l'episodio è negativo, perché qual è la strada? La strada è il posto dove esce il seminatore, getta il seme, cade per strada, ma non fa in tempo ad arrivare per terra che arrivano gli uccelli e lo rapiscono. E Gesù stesso, commentando questa espressione, dirà che il seme è la parola, il suo messaggio. L'uccello che la rapisce è il Satana. Il Satana in questo Vangelo è immagine del potere, immagine della ricchezza. Allora, l'evangelista, avendo scritto, essendo uscito per la strada, già ci fa capire qui la semina sarà infruttuosa. Vedete, sono tecniche di lettura semplici, facili, che una volta comprese danno a tutti quanti la capacità di interpretare il Vangelo. Un tale, l'evangelista ci tiene in suspense fino all'ultimo, soltanto all'ultimo versetto sapremo chi è. Adesso è un tale. Un tale gli corse, strano che si corre, sapete che in Medio Oriente, in quella cultura, la fretta è segno di maleducazione, non si corre mai. Correre è un'azione disonorevole. Quindi c'è una persona talmente pressata che va incontro al disonore che gli corse incontro. Finora che ha corso incontro a Gesù è stato l'indemoniato. Quindi l'evangelista vuole far capire che è una persona che è posseduta da qualcosa che lo domina. E inginocchiatosi. Finora si è inginocchiato a Gesù il lebbroso, la persona più impura. Allora l'evangelista, attraverso queste tecniche letterarie, ci fa comprendere che questo individuo che va verso Gesù è una persona che è posseduta da un qualcosa che lo domina, che non lo rende libero e che lo rende impuro, cioè lontano dal Signore, così come era compreso il lebbroso a quell'epoca. Gli corse incontro e inginocchiatosi gli chiede, maestro buono, buono significa l'eccellente, il migliore che c'è, che devo fare per la vita eterna? Ecco il suo problema. Il suo problema, l'ansia che c'ha quest'uomo, è avere la certezza di ereditare la vita eterna. Al tempo di Gesù, il concetto della vita eterna si andava rafforzando, era un concetto abbastanza nuovo, aveva un paio di secoli, e la scuola farisaica diceva che per avere la vita eterna bisognava osservare esattamente tutti i comandamenti e tutti i precetti. Allora questo tale che va da Gesù pensa che Gesù sia uno delle tante scuole teologiche, spirituali, ma senz'altro il migliore, quindi va da lui angosciato per chiedere la vita eterna. È strano, nei Vangeli le uniche persone che sono interessate alla vita eterna sono quelle persone che stanno tanto bene qua che vogliono avere la garanzia di poterlo essere anche nell'aldilà. Sono i ricchi, le persone molto religiosi. E in questi Vangeli mai Gesù di sua iniziativa parla della vita eterna. A Gesù interessa la vita qui, interessa il regno di Dio, interessa cambiare questa modalità di vivere qui, non interessa l'aldilà. Comunque questa persona quindi angosciata da qualcosa che lo domina e qualcosa che lo rende impuro va verso Gesù. E Gesù prende le distanze, ma Gesù gli disse: perché mi dici buono, cioè eccellente? Nessuno è buono se non Dio. Riguardo alla vita eterna non c'hai bisogno di un maestro eccellente, già te l'ha detto Dio. Quindi non devi seguire scuole filosofiche, scuole spirituali. Se vuoi sapere come ereditare la vita eterna, già te l'ha detto Dio. E continua Gesù, i comandamenti li conosci. E qui, quando leggiamo il Vangelo, per gustarne la bellezza, la ricchezza, lo scandalo che facevano questi testi, mettiamoci nei panni dei primi ascoltatori di ebrei ai quali veniva annunziato questo messaggio. Qui c'è un affondo di Gesù che è tremendo e fa capire la novità portata da Gesù. I comandamenti li conosci. Bene, i comandamenti li sappiamo tutti. Quanti sono i comandamenti? Sono 10. Per Gesù i comandamenti che introducono nella vita eterna sono soltanto 5, quelli che sono patrimonio comune dell'umanità, di tutte le religioni e che riguardano il rapporto con gli altri. Gesù, e non solo qui, lo farà altre volte, quando deve citare i comandamenti esclude sempre la prima tavola. Sapete, i comandamenti visivamente erano rappresentati su due tavole che non avevano la stessa importanza. Nella prima c'erano gli obblighi assoluti nei confronti di Dio, li conosciamo: io sono il Signore Dio tuo, non nominare, osserva il riposo del sabato, che erano i comandamenti esclusivi di Israele e che lo rendevano un popolo speciale. Nessun altro popolo aveva questi comandamenti. Nell'altra tavola c'erano i doveri nei confronti degli uomini, che erano patrimonio comune di tutte le culture, di tutte le religioni. In tutte le religioni pagane c'era il divieto di ammazzare, di rubare, è uguale. Ebbene, Gesù clamorosamente ci indica che per avere la vita eterna non importa qual è stata la tua relazione con Dio. È traumatico per un ascoltatore del tempo, tutto così. Per la vita eterna non importa il comportamento che si è avuto nei confronti della divinità, ma soltanto quello che si è avuto nei confronti dell'altro. Quindi questa è la novità, l'universalità del messaggio di Gesù. I comandamenti li conosce. Allora Gesù elimina la parte che riguarda gli obblighi verso Dio ed elenca: non uccidere. Sono tutti comandamenti che riguardano un attentato alla vita. Non commettere adulterio, la vita matrimoniale. Non rubare, se togli delle sostanze gli togli la vita. Non testimoniare il falso, che poi spiegheremo. E poi Gesù, come se niente fosse, ci infila, così con nonchalance, non frodare. Ma non frodare non è un comandamento. È un precetto contenuto nel libro del Deuteronomio, ma non è un comandamento. E poi continua: onora tuo padre e tua madre. Quindi Gesù elenca 5 comandamenti, ma uno non è un comandamento, non frodare. E adesso vedremo il perché. Anzitutto spieghiamo 2 comandamenti che hanno bisogno di essere compresi nella cultura dell'epoca. Anche perché chi è stato vittima del catechismo sa quanti deliri ci hanno messo nella testa. Non testimoniare il falso non è non dire la bugia, la bugiola innocente che ci fanno sentire in colpa fin dall'infanzia. La testimonianza falsa è la testimonianza che si fa in un processo per far condannare a morte una persona innocente. Quindi vedete che è qualcosa di diverso, non è non dire una bugia. Non che sia bene dire le bugie, ma non è il peccato grave. Il comandamento è non testimoniare il falso, cioè non fare con la tua testimonianza falsa, ed è la testimonianza falsa che faranno poi al processo di Gesù. Ugualmente, onora tuo padre e tua madre, anche su questo quanto ci hanno riempito la testa. Non è il rispetto dovuto o l'onore dovuto ai genitori, e purtroppo su questo ci hanno inculcato, ricordo ancora tanti anni fa, ma tanti, perché ero in un confessionale, quindi viene una persona a confessarsi. E sapete, queste persone con il catechismo rimangono infantili, ripetono sempre le stesse cose. Allora, tra le colpe dice, ho disobbedito al papà e alla mamma. E la voce mi sembrava un po' cresciutella, io non ho fatto mai nessuna domanda dal confessionale. Però stavolta sta voce, dico scusa se ti chiedo, ma quanti anni c'hai? 40. Dico, era ora, figlio mio! Era ora che ti svegliavi, aveva disobbedito alla madre e al padre. No, cos'è onora il padre e la madre? A quel tempo non c'erano le pensioni, per cui i genitori anziani erano a carico economicamente del primogenito maschio. Allora, mantenere decorosamente i propri genitori significava onorarli, farli stare nel disagio, o peggio, nella povertà, nell'indigenza, significava disonorarli. Quindi, vedete che al di là. Ma quello che ci interessa, ma perché Gesù, tra questi 5 comandamenti, ci mette non frodare, che è un comandamento, un precetto contenuto nel libro del Deuteronomio, che dice non defrauderai il salariato povero e bisognoso, gli darai il suo salario il giorno stesso, prima che tramonti il sole. La denuncia, piaccia o non piaccia, che Gesù fa, che è, perché poi alla fine, ma lo dobbiamo anticipare, scopriremo che questa persona è molto ricca. Dove c'è ricchezza c'è stato imbroglio. Inutile che dici, ah io non ho imbrogliato, è stato tuo padre. Se non è stato tuo padre, è stato tuo nonno. I Vangeli su questo sono molto, molto chiari. All'origine della ricchezza c'è sempre l'imbroglio, c'è sempre l'avidità. Ecco perché Gesù ci ha messo, non defrauderai il salariato, pagalo. A quel tempo la paga si dava la sera stessa, non trattenerla per te. Nella lettera di Giacomo si legge, ecco il salario dei lavoratori che hanno mietuto sulla vostra terra e che voi non avete pagato, grida. Ecco l'imbroglio, ecco la froda. Ma perché Gesù, questo è un precetto, poteva mettere i 5 comandamenti e poi alla fine il precetto. Perché Gesù lo mette prima dell'onore al padre e alla madre, che abbiamo detto onorare non significa rispettare, ma significa mantenere economicamente. Gesù pone questo precetto prima del comandamento di onorare i genitori, perché gli obblighi verso i familiari non devono esimere dal dovere verso gli altri, in questi casi i salariati. Egli allora disse, maestro, tutto questo l'ho osservato fin dalla mia giovinezza. Questa è una persona contenta. Per esprimere la soddisfazione di questa persona, l'Evangelista adopera una parola greca, naturalmente il Vangelo è scritto in greco, ma che riempie la bocca. Questa parola, tutto questo, in greco è tautapanta. Se provate a pronunciarlo, tautapanta, sentite proprio, tautapanta, è soddisfatto, tautapanta. Lui l'ha fatto fin dalla giovinezza. Ebbene, adesso ci aspetteremo un complimento di Gesù, ma quanto sei bravo, figlio mio, quanto... Sentite la doccia fredda di Gesù. Allora Gesù lo fissò. Quando nei Vangeli si parla di fissare di Gesù, significa che Gesù va oltre l'apparenza, va nell'intimo della persona e ne svela la realtà. Lo fissò e lo amò. Quello di Gesù non è un giudizio, ma è un'offerta d'amore a una persona che sa che è in difficoltà, dicendogli, e qui c'è un problema delle traduzioni, perché l'Evangelista dice ti manca uno. I traduttori allora vogliono correggere l'Evangelista e ci mettono ti manca una sola cosa. Come se Gesù dicesse quanto sei bravo, guarda, ti manca la ciliegina sulla torta, fa questo e poi sono a posto. No, nella cultura ebraica, quando una cifra mancava l'uno, non c'era niente. Cioè, per fare un esempio, se io ho 100, se tolgo l'uno, non c'ho più niente. Quindi l'espressione di Gesù, ti manca uno, deve essere tradotta nella nostra cultura, nel nostro linguaggio, ti manca tutto. Ti manca tutto. Sei, come vedremo, ricco, sei una persona religiosa, eppure lo vedi, abbiamo ricordato all'inizio, era angosciato, posseduto da un qualcosa che lo dominava, e si sentiva quasi escluso da Dio. Allora Gesù gli dice questa espressione, ti manca uno. E poi ci sono degli imperativi, il primo va, non è un invito, è un comando, va? Vendi, secondo imperativo, quanto hai, dallo ai poveri. Quindi i primi tre imperativi sono va, vendi quello che hai e dallo ai poveri. Così avrai un tesoro in cielo. Quando si parla di tesoro in cielo non significa l'aldilà. Il cielo, lo sappiamo, è una delle parole con le quali gli evangelisti intendono indicare Dio. Il tuo tesoro, il tesoro cos'è? È quel capitale sul quale una persona mette la propria sicurezza. Ebbene, vedi che sei una persona insicura, sei angosciata, perché per quanto si possiede, non si possiede mai abbastanza. Allora metti la tua sicurezza nel Signore. Come? Attraverso la generosità, donando agli altri. E poi, l'ultimo imperativo, poi vieni, seguimi. Quello di Gesù è un invito che è legato al verbo che l'Evangelista ha adoperato, lo amò, espressione d'amore. A Gesù gli fa pena questa persona, che sembra avere tutto agli occhi della società, una persona ricca, in realtà non c'ha niente. Ma incupito, è un verbo raro, questo che appare nel Vangelo di Marco, è adoperato soltanto un'altra volta nei Vangeli, nel Vangelo di Matteo per indicare il cielo quando si fa scuro. Quindi l'Evangelista dice che questa persona proprio fisicamente si è trasformata, è diventata scura in volto. Attenzione che incontrare Gesù non sempre porta bene, può portare male, ma scuro in volto per la parola. Quando gli evangelisti adoperano questa espressione, la parola, non intendono soltanto quella espressa, la parola indica tutto il messaggio di Gesù, la buona notizia. Quella che è una buona notizia che dovrebbe rallegrare, invece lo incupisce, lo rende scuro in volto. E se ne andò addolorato. Che tragedia. Ha incontrato Gesù angosciato, afflitto da qualcosa che lo domina, e se ne va, dopo l'incontro con Gesù, se ne va addolorato. Ed ecco finalmente, al finale, ma l'abbiamo dovuto anticipare, al finale l'Evangelista che ci dice, infatti aveva molte ricchezze. Ecco, qual era il problema? Molte ricchezze. E qui è strano che questa persona se ne va e Gesù non lo trattiene. Ma Gesù non poteva dirgli, beh, vabbè, senti, guarda, adesso l'importante, tieni pure le tue ricchezze, l'importante è che, ed è stata la spiegazione, la giustificazione che la Chiesa per tanto tempo per tenersi buoni e ricchi ha fatto, l'importante è che ne sei distaccato spiritualmente, ricordate questa espressione, che non sei mai capito cosa significasse. Dice, so ricco ma so distaccato, che significa? Che significa? Gesù non gli corre dietro, Gesù lo lascia andare. È il fiasco di Gesù. L'unica persona che Gesù ha incontrato e che ha rifiutato di seguirlo è il ricco. Per i ricchi non c'è alcuna speranza. Il Vangelo è terribile su questo. Gesù è riuscito a liberare un indemoniato posseduto da qualcosa di più forte che lo distruggeva. Gesù è riuscito a purificare il lebbroso. Gesù, fiasco completo con il ricco. nei Vangeli si vede come il nemico di Dio, il rivale di Dio, l'ostacolo di Dio non è il peccato. Che Dio nel suo amore può squagliare come la neve al sole, come dicono i profeti, ma il muro dove Dio stesso sbatte è la ricchezza, la convenienza, quello che nella mitologia ebraica andava sotto il nome di Mammona, cioè una sorta quasi di divinità dell'interesse, della convenienza. Con la convenienza, con l'interesse, Gesù e Dio non possono fare niente. I ricchi nei Vangeli sono malati terminali di egoismo per i quali non c'è speranza alcuna di salvezza. Perché? Qual è la tragedia? Che il ricco, io penso che li conoscerete dei ricchi, i ricchi non pensano di essere ricchi, pensa sempre qualcuno più ricco di lui. Se c'ho lo yacht lungo 10 metri, c'è un altro che ce n'ha lungo 20, se c'ho tre ville, ce n'è un altro che ce n'ha 7. Quindi è il fallimento totale di Gesù. Era andato da Gesù per avere di più, voleva qualche consiglio spirituale, e Gesù invece l'ha invitato a dare di più. Credeva di possedere i beni, in realtà si è visto, ne era posseduto. E da qui è nato quel tormentone che in questi incontri sempre ripetiamo, una volta sì, l'altra volta sì, pure sì. Attenzione, secondo i Vangeli, si possiede soltanto quel che si dona. Quel che si trattiene per noi non si possiede, ma ci possiede. La prova è che non riusciamo a sbarazzarcene. Quella è la prova. Quindi il ricco è l'unico personaggio nei Vangeli ad aver rifiutato l'invito a seguire Gesù. Credeva di possedere i beni, in realtà ne era posseduto. E Gesù, guardate intorno, non c'è più il ricco, se n'è andato incupito, rattristato. Ai suoi discepoli, come difficilmente coloro che hanno ricchezze entreranno nel regno di Dio. Gesù, con questa affermazione, smentisce quella tradizione religiosa, spirituale, che vedeva nella ricchezza una benedizione divina. Si legge nel libro dei Proverbi, la benedizione del Signore arricchisce. Uno dei segni che c'hai Dio dalla tua parte è che sei ricco. Per Gesù invece la ricchezza è una disgrazia. Ma cosa significa come difficilmente coloro che hanno ricchezze entreranno nel regno di Dio? Non si intende l'aldilà. Già abbiamo visto Gesù che ha detto che se ti sei comportato onestamente, rettamente, hai osservato questi pochi comandamenti, la vita eterna ce l'hai. Qui non si tratta di salvezza, tanto per usare il nostro linguaggio, di salvezza dell'anima, della vita eterna, ma qui si tratta di far parte di questa nuova realtà del regno di Dio. Nel regno di Dio la società alternativa, l'abbiamo visto, al posto di accumulare per sé, la prima regola è condividi generosamente con gli altri. Ecco perché i ricchi non ci potranno mai partecipare, perché non pensano a condividere. I ricchi sono quelli per i quali tutto gli è dovuto. Sempre esigono. Però Gesù qui sembra lasciare un margine, dice difficilmente, difficilmente non significa che è impossibile. Allora Gesù stesso adesso si corregge. I discepoli furono sconvolti, si stupirono, il verbo usato dall'Evangelista indica che questa affermazione di Gesù ha creato lo sconcerto. Cerchiamo di immaginare questo gruppo che aveva abbandonato tutto, il mestiere, il lavoro, per seguire Gesù e vivevano alla giornata. Se finalmente un ricco entra a far parte della comunità, ragazzi, oggi si mangia. Invece Gesù a questo ricco che poteva far parte della comunità lo lascia andare via e quindi sono sconcertati. I discepoli furono sconvolti da queste parole. Ma Gesù replicò di nuovo dicendo, e qui Gesù è tenero, usa un'espressione che usavano le madri nei confronti dei loro figli, li chiama figliolini, bambini. E di nuovo, com'è difficile entrare nel regno di Dio. Ma per far comprendere che questo difficile significa che è impossibile, Gesù fa un esempio che era tipico del linguaggio immaginifico del Medio Oriente. È più facile a un cammello passare attraverso la cruna del lago Perché questo esempio? La cruna del lago era l'apertura più piccola conosciuta. Il cammello era l'animale più grande conosciuto nella cultura palestinese. Quindi Gesù prende l'animale più grande e l'apertura più piccola. Come nel Vangelo di Matteo, ricordate l'espressione contro i religiosi, che cosa fanno i sommi sacerdoti? Filtrano i moscerini piccoli, e ingoiano i camelli. Fa parte dell'immaginifico. Purtroppo questa frase non è andata bene a molti. Allora, in passato si è cercato, dal punto di vista letterale, far dire che Gesù avesse parlato di una corda e non di un camello. No, no, Gesù vuole indicare, perché una corda, vuoi o non vuoi, in un ago, anche se piccolo, la sfilacci, ci può entrare. No, qui Gesù dichiara l'impossibilità. Provateci. In Vaticano è una vita che cercano di spingere sti camelli per la cruna di un ago. Non ci so riusciti. Quindi provateci e non ci riesce. È più facile un camello passare attraverso la cruna del nago che un ricco entrare nel regno di Dio. Non c'è posto per i ricchi. Nella comunità di Gesù c'è posto per i signori, ma non per i ricchi. Qual è la differenza? Il ricco è colui che ha e trattiene per sé. Il signore è colui che dà e condivide per gli altri. Signori possiamo esserli tutti. Il ricco non sarà mai signore. Il ricco dovrebbe essere generoso. Ma se è generoso, non è più ricco. Ecco perché i ricchi sono tacagni. Ripeto, il ricco tutto gli è dovuto, tutto pretende, non pensa mai a donare e condividere. Quindi nella comunità di Gesù c'è posto per i signori, ma non per i ricchi. Quindi Gesù è molto chiaro. Quindi, ripetendo l'espressione precedente, per due volte difficilmente difficile, poteva dar atto a una possibilità. Qui Gesù la smentisce. Come non si può far entrare un cammello dentro la cruna di un ago, non pensateci che un ricco possa entrare nel regno di Dio. Allora, essi, ancora più sbigottiti, ecco quello che avevamo anticipato prima, dicevano loro, e chi si può, qui l'Evangelista adopera il verbo salvare, che non indica soltanto la salvezza dell'anima. Il verbo adoperato dall'Evangelista significa uscire, fuggire, salvarsi da un pericolo. Allora, qui potremo tradurre, per comprendere il contesto, e come ci si può sostenere, come ci si può sopravvivere. Se è un ricco che poteva entrare a far parte della comunità, e che finalmente garantiva tutte le nostre preoccupazioni economiche, garantiva il sostentamento, te gli dici che non ci può entrare, e comunque c'entra a condizione che abbia dato i beni ai poveri, parentesi, quando la primitiva comunità cristiana si organizzerà, non ci penserà minimamente di mettere in pratica questo insegnamento di Gesù. Se leggete negli Atti degli Apostoli, la prima comunità cristiana dice che tutti quelli che avevano qualche proprietà le vendevano, e fin qui giusto, ma non la davano ai poveri. La vendevano, poi portavano il ricavato ai piedi degli apostoli, che poi pensavano a distribuirli. Dove c'è economia, c'è sempre ingiustizia. Infatti dice, e sorse un malumore tra le vedove dei greci nella distribuzione del cibo. E dove c'è centralità, c'è sempre sotterfugio. Conoscete tutti l'episodio drammatico, truce, di quella coppia Anania e Safira, che vendono quello che c'hanno, però fanno un ragionamento, insomma, sta moglie dice, beh, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, perché come andrà a finire questa comunità sgangarata? Quindi gli diamo un po', ma il resto ce lo teniamo. E dice che Pietro l'ha fulminati e sono morti. Allora, quindi la comunità cristiana si è guardata bene dal mettere in pratica questo messaggio di Gesù. Gesù ha detto vendete e dallo ai poveri. No, no, non ci hanno pensato minimamente. Allora è il problema. E chi si potrà sostentare? Come si potrà sopravvivere? Quindi se all'interno della comunità non c'è la ricchezza, come si va avanti? Fissandoli, esattamente come aveva fissato il ricco, Gesù fissa ora queste persone. Fissandoli, Gesù dice, presso gli uomini è impossibile, presso gli uomini la mentalità è che ci si mantiene, ci si sostiene come? Attraverso la ricchezza, attraverso il cumulo. Quello che dà la sicurezza è il capitale, ma non presso Dio. Tutto, infatti, è possibile a Dio. Ci sono due modalità diverse. Gli uomini pensano che la sopravvivenza venga dall'accumulo dei beni. Secondo Dio significa che la sussistenza viene attraverso la condivisione. Quello che è drammatico è che questo episodio viene dopo ben due condivisioni dei pani e dei pesci che non avevano creato povertà, ma avevano creato abbondanza. Ricordate, nelle due condivisioni, quando si mette insieme tutto quello che si è e quello che si ha, avanza. Quindi la pratica della condivisione non è una pratica che porta alla miseria, ma porta all'abbondanza. Quando, ed è questo il messaggio che Gesù ci vuol dare, e bisogna metterlo in pratica, quando per la piena fiducia che si ha in Dio, questo significa il pensare tutto è possibile presso Dio, quando per la piena fiducia in Dio si orienta la propria vita a servizio degli altri, prendendosi cura del loro bene e del loro benessere economico, la sussistenza non è mai un problema. Il Padre dona con abbondanza a chi dona abbondantemente. C'è a questo proposito un'immagine, sempre in questo Vangelo, era il capitolo 4, ma la richiamiamo. Ricordate quando Gesù ha detto: con la misura con la quale misurate, sarete misurati anche voi, anzi vi sarà dato di più, perché a chi ha sarà dato. È il famoso brano dove c'è da fare un'avvertenza sindacale, dove Gesù dice: a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Che a chi ha sarà dato si può comprendere, ma che chi non ha sarà tolto anche quello che ha non si comprende. Questo verbo avere, nel contesto della parabola, significa produrre. Allora Gesù qui sta dicendo: con la stessa misura con la quale misurate. Cos'è questa misura? Non è il giudizio, come a volte è stato interpretato. Quelli che sono stati giovani come me negli anni 50 ricorderanno una volta nei negozi alimentari dove tutti i prodotti erano sfusi, non esistevano confezionati. Se volevi la marmellata, l'olio, il tonno, era tutto sfuso. Se volevi la farina, c'era cosa? Queste sono le misure. Allora Gesù dice: la misura che tu misuri, con la misura con la quale misurate, sarete misurati. Se io do 100, 100 mi viene dato, ma Dio, ecco cosa significa pensare secondo Dio e non secondo gli uomini, Dio non si lascia vincere in generosità, e quando c'è un dono generoso di vita, Lui non si limita a restituire questa vita, ma la restituisce con gli interessi. Anzi, vi sarà dato di più. Cioè, se io do 100, non mi viene restituito 100, ma 130. E se questo 130 io non lo trattengo per me, ma di nuovo lo condivido generosamente, non mi viene restituito 130, ma 200, in una misura crescente. Quindi, paradossalmente, più si è generosi, più si condivide generosamente e più si ha una sicurezza, una certezza economica. Cominciò a dirgli il Pietro, te pareva, ci mancava. Il verbo è lo stesso quando questo discepolo cominciò a sgridare Gesù. Ed è un cominciare che continua in tutto il Vangelo. Cominciò, quindi ricorda il capitolo 8, quando Pietro cominciò a rimproverare, e l'Evangelista, l'abbiamo detto altre volte, ma lo ripeto, mette l'articolo determinativo, il Pietro. L'abbiamo già visto altre volte, però abbiate pazienza, ogni volta dobbiamo tenere presente anche le persone collegate con internet e bisogna dare spiegazioni. C'è un discepolo che si chiama Simone. Gli evangelisti, quando lo vogliono presentare in sintonia con Gesù, praticamente mai, lo chiamano Simone. Quando questo Simone, quindi è il nome, tentenna tra l'adesione e l'opposizione a Gesù, lo chiamano Simon Pietro. Quando invece è in contrasto contrario all'opposizione, semplicemente come Pietro. Mai Gesù si rivolgerà a questo discepolo chiamandolo Pietro. Gesù, quando deve rivolgersi a lui, lo chiama Simone. Sono gli evangelisti, vedete, sono quelle chiavi di lettura che dicevamo all'inizio, che ci aiutano per comprendere. Quindi qui cominciò a dirgli il Pietro, sappiamo che è all'opposizione. E infatti, sentite, ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Sottinteso, quindi, che avremo? Noi abbiamo lasciato tutto per seguire te. E te, una volta che capitava un ricco dentro la comunità, lo lasci andare via così? Vedete quindi che Pietro comincia all'opposizione.